voi avete presente come è tracciato un campo da tennis? Ci sono delle righe bianche e c'è un giudice di sedie. E questo è un po' il modo con cui il titolo quinto costruisce l'autonomia regionale. Ci sono delle righe bianche che definiscono le competenze e c'è un giudice di sedia che è la Corte Costituzionale che deve controllare che la pallina stia in campo e se no deve chiamare l'out. Vi dicevo, siccome la funzione legislativa è l'oggetto che interessa il Costituente, la possibilità di leggi regionali che facciano concorrenza a quelle statali, la preoccupazione della Costituzione è cercare di tracciare queste linee che separano ciò che può essere fatto dalla Regione da ciò che può essere fatto dallo Stato. E quindi tutta l'autonomia regionale è costruita dalla Costituzione del 48 sul concetto di limite. Quali sono i limiti della legge regionale, ossia quali sono le righe di campo che governano il gioco? I limiti nella Costituzione del 48, io insisto molto in questa parte su una Costituzione che ormai è superata dalla riforma del 2001, ma è superata solo in alcuni aspetti, perché poi la sostanza del problema resta identica. Allora, i limiti della legge regionale sono distinti in limiti di legittimità e limiti di merito. Questa è una distinzione tipica del diritto pubblico e la legittimità riguarda la corrispondenza formale tra un atto e un altro, riguarda la validità. L'atto invalido è illegittimo ed è un giudizio che è tipicamente pronunciato da un giudice. In questo caso il giudice è la Corte Costituzionale. Per cui la lesione di un limite di legittimità fa fischiare l'arbitro e è chiamato il fallo. Questi limiti sono limiti di territorio, di materia, dei principi fondamentali e degli obblighi internazionali. Alcuni sembrano elementari. Il limite di territorio è ovvio. La regione Emilia legifera dentro i confini dell'Emilia e la regione Lombardia entro i confini della Lombardia. Sembrerebbe non esserci problema. Il secondo limite è la materia. Le materie nella Costituzione del 48 sono queste: fiere, mercati, beneficenza pubblica, istruzione, bla 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 bla, le varie competenze descritte con etichette. Questo notatelo, perché è la prima falla del sistema. Distingue le competenze in base a un'etichetta: fiere, mercati, beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, sono delle etichettine, sapete quelle etichettine bianche col bordo blu che vengono messe sui vasetti delle spezie o quelle dei farmaci? Ci si aspetta che dove c'è scritto origano ci sia l'origano e dove c'è scritto timo ci stia timo. Vado avanti? No. Bene. Allora, la tecnica è quella di elencare etichette di materia, territorio e materia, e poi ci sono i principi fondamentali. I principi fondamentali sono stabiliti dalle leggi dello Stato e qui vedete che entra in concorrenza la legge regionale con la legge statale. Infatti si parla di competenza concorrente. Formalmente le competenze esclusive delle regioni speciali non hanno questo limite, ma di fatto sì, perché le norme fondamentali delle grandi riforme economiche e sociali sono diventate tutte le leggi dello Stato. Ve la faccio rapidamente, se volete approfondire il tema seguite il corso di diritto regionale che da qualche anno si svolge a Rovigo, perché qui ho dovuto abbandonare l'insegnamento perché c'era troppo insegnamento in questa facoltà. Una vera liberazione. insegnare diritto regionale è frustrante e difficilissimo per il semplice fatto che è una materia che è tutta fatta di giurisprudenza e prassi. Quello che c'è scritto nei libri e nella Costituzione serve minimamente, però io ho l'obbligo di darvi questo minimo di infarinature. Allora, la concorrenza, si chiama competenza concorrente per questo, è che nella stessa materia c'è una legge statale che definisce i principi fondamentali e poi una legge regionale che invece legifera sul dettaglio. Gli obblighi internazionali, vabbè, si capisce, non c'è importante, non è importante approfondirlo. Tra gli obblighi internazionali ci sono anche gli obblighi derivanti dall'Unione Europea, che non sono poca cosa, per cui dove l'Unione Europea legifera, la legislazione della regione retrocede, ma anche la legislazione dello Stato retrocede, per cui è un obbligo generale. Queste sono le righe di campo che tracciano le competenze regionali e che sono tutelate dalla Corte Costituzionale. E poi c'è un altro limite. Le regioni emanano le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale. L'interesse nazionale è il merito. Il merito vuol dire i contenuti politici. Il Costituente ha pensato che lo scontro tra Stato e Regione non si svolge soltanto sulle righe di campo, ma anche su qualcosa che riguarda il merito, e cioè le scelte politiche. Può la Regione perseguire un suo indirizzo politico diverso da quello del Governo? Sì. La legge serve a questo. Ma quanto diverso può essere quell'indirizzo? Questo è il problema. Questo è il grosso problema. È un problema che di ogni giorno. Lo Stato decide che, siccome è un governo che vuole tenere i conti pubblici saldamente in mano, riduce la spesa pubblica, riduce la spesa sanitaria, riduce i posti negli ospedali, riduce anche i trattamenti gratuiti. Ma c'è una regione che, siccome è governata da alta maggioranza, dice: nel mio indirizzo politico e con i miei soldi perseguo il fine opposto, abolizione dei ticket, gli ospedali non si toccano e tutte le cure sono gratuite. Voi capite che questa sarebbe la logica del sistema. Sarebbe nella logica del sistema. Il sistema è nato per questo. Il sistema è nato per avere conflitti politici. Le regioni sono un modo per istituzionalizzare un conflitto politico e rendere plurale il sistema di governo, il pluralismo istituzionale. Il governo di centrodestra persegue la riduzione dei costi, il governo di centrosinistra in una regione dice: questa regione no. Noi invece tagliamo altre spese che non ci interessano e garantiamo la sanità per tutti, anzi, anche la cura dentaria. Anzi, anche chi vuole cambiare sesso, sto parlando di cose serie, non di esempi inventati, anche chi vuole cambiare sesso è garantito dal servizio pubblico nelle spese, è coperto. Tutti i trattamenti necessari sono coperti. Capite però anche che questo significa che il governo viene paralizzato nella sua azione, perché siccome la sanità è in mano alle regioni e le regioni spesso sono di colore politico diverso dal centro, questo significa che la politica perseguita dal governo viene frustrata dalla politica seguita dalla maggioranza delle regioni. Fino a che punto questo è tollerabile? Questo è il grosso problema che si sono posti i costituenti, e lo hanno risolto con una brillante invenzione. Hanno detto: bene, se ci deve essere un giudice di questi conflitti, che sono tutti politici, questo giudice non può essere la Corte Costituzionale, ma deve essere il Parlamento, che è la massima istanza rappresentativa. Alla fine il centro vince, ma vince con un voto del Parlamento e una discussione apposita fatta dal Parlamento su questa questione. Immaginatevi se fosse così, no? Se fosse così, cioè il governo impugnasse la legge della regione che espande le cure gratuite, e viene portata questa legge di fronte al Parlamento che oggi si mette a discutere sulla legittimità, non sulla legittimità, sulla compatibilità di questo indirizzo politico della regione con il governo. È interessante come sistema, no? È interessante, è comprensibile e appartiene a questo disegno architettonico che, come vedete, è fatto con molto senso estetico del Costituente. Sapete quante volte il Parlamento è stato investito di questioni di merito sulle leggi regionali? Dite un numero. Zero. Zero. Fine del disegno costituzionale. Mai il governo si è sognato di portare una legge regionale davanti alle Camere. Noi non sappiamo neanche come avrebbero deciso le Camere, perché non c'è stata mai una prassi. Non sapremo mai se le Camere avrebbero deciso con legge, con una mozione, con quale atto decidono le Camere, non si sa, mai applicato. E questo è un problema. Questo è un problema perché vuol dire che in questo disegno una delle due zampe non ha retto. La risposta è stata questa, che ha un nome, che è la conversione del limite di merito in limite di legittimità. Questo è il testo del 117 del 48, il quale, vedete, in alcune materie parla di interesse regionale, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Qui si introduce un concetto vicino all'interesse nazionale. Qui si parla di interesse nazionale. Qui si parla di interesse regionale. Ma qui si parla di limiti di merito. Qui si sta parlando di materie, quindi di limiti di legittimità. Ma si usa la stessa parola interesse. E questa è la, come dire, il corrosivo che ha fatto saltare il sistema. Perché? La Corte Costituzionale ha detto che qui è esplicitato l'interesse regionale, ma tutte queste materie sono sottoposte alla clausola interesse regionale. Per esempio, fiere e mercati, va detto fiere e mercati di interesse regionale, perché fiere e mercati non significa un accidente. Cosa sta nel contenitore fiere e mercati? Allora, la fiera di Santa Lucia sta qui dentro, ma chi se ne frega della fiera di Santa Lucia, benissimo. L'Expo, quella specie di tsunami che è capitato 2 anni fa, sicuramente no, perché? Perché va fuori l'interesse regionale, ha una fiera mondiale, l'esposizione mondiale, per cui qua scatta un interesse sovraregionale, il che vuol dire che quella questione, quell'oggetto è tagliato fuori dalle fiere. Ci sono fiere di livello regionale, alcune di livello rionale, non frega niente nessuno, alcune di livello regionale, ma altre di livello statale, su cui le regioni non possono mettere mano. Abbiamo ritagliato la materia attraverso l'uso di un concetto che è l'interesse nazionale, che però starebbe lì nel conflitto di merito. Per cui se la Lombardia avesse fatto una fiera, una legge sull'Expo, il governo l'avrebbe portata davanti al Parlamento dicendo: ma come si permettono questi, l'Expo è mondiale? L'avrebbe portata di fronte alla Corte Costituzionale dicendo: la fiera è oltre l'interesse regionale e quindi la regione legiferando ha violato un limite di legittimità. Semplice. E anche comprensibile. Ma questo vuol dire che una delle due zampe della costruzione della Corte Costituzionale è stata amputata. E tutto il peso si è trasferito su un'unica zampa. E per un bipede camminare con una sola zampa è difficile. dovevo avere una cosa sulla tecnica del ritaglio. Ritaglio delle competenze, ecco. Mi sa che sia Bora questa. Ne vedremo delle belle. Allora, dice la Corte Costituzionale, la sentenza del 72, allora le regioni vengono fatte nel 70, e siccome le materie non significano niente, la legge che istituisce le regioni, vi semplifico la questione, delega il governo a emanare decreti d'attuazione per trasferire le competenze. Questi atti che trasferiscono competenze, risorse, personale, uffici, è fatto dal governo. Cioè sono i ministeri romani, gelosissimi, che decidono che cosa trasferire alle regioni. E voi vedete che già questo, qualcosa, non funziona. E le regioni impugnano questi decreti, perché ritagliano gli oggetti delle materie. Ma la Corte dice che non si può affermare che per la definizione delle materie del 117 sia sempre sufficiente il ricorso a criteri puramente formali e nominalistici. Legittimità. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse, merito, di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, che quindi non significa nulla, non è esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse, secondo la diversità degli interessi regionali o sovraregionali desumibile dall'esperienza sociale e giuridica. Quindi le materie indicate nel 117 non servono molto, perché per ognuna di esse bisogna vedere che cosa sta nell'interesse regionale e cosa invece corrisponde all'interesse sovraregionale, e questo si può dire soltanto guardando alle esperienze. Cioè questo è una valutazione nel merito. Sì, questo viene dopo, giustamente. Sapete che cosa è successo? È successo che per ognuna di queste materie si è operato in questo modo. Allora, delle fiere abbiamo visto, dei mercati segue. Cosa vuol dire mercato? Il mercato di pesce è competenza regionale? Mo, certo che è competenza regionale. E il mercato finanziario? Beh no, è un altro concetto, si usa la parola mercato, ma sta scritto nell'etichetta. La differenza tra le competenze e le spezie è che timo è timo. Sull'anice uno può dire l'anice stellato, l'anice non è stellato, però quella è l'etichetta. Ma qui invece le etichette stanno a riferire a dei fenomeni del tutto diversi, perché il mercato ortofrutticolo può essere di livello regionale, come può essere anche di livello nazionale. Dipende da che cosa stai disciplinando, può essere anzi di livello europeo, è l'Europa che si occupa dei mercati. Come fai a differenziare le competenze? In base a una valutazione degli interessi. Il che vuol dire che il giudice di sedia ha smesso di guardare le linee. Le linee non significano più niente. Le linee del campo di tennis non significano più niente. Lui deve chiamare l'out se gli pare che il colpo sia andato fuori. Fuori cosa? Ma fuori. Dentro o fuori non è più tracciato da una linea. Dentro e fuori è tracciato da una considerazione che riguarda il merito. Il colpo era bello. Perché devo chiamare fuori una palla così bella? Immaginate una partita di tennis fatta così, sarebbe fantastica, così la gente smette di guardare lo sport in televisione e magari va a fare altre cose più divertenti. No? Immaginate che questa è la storia della giurisprudenza costituzionale sull'autonomia regionale. è che questo ha fatto fuori quelli che sono i pilastri. Costituzione adeguata che non è critica nei confronti della Corte Costituzionale, ha preso una strada che in qualche modo doveva prendere. Spesso quando trovo pubblico molto autonomista, che è difficile che mi superi questa tendenza, ma capita, faccio notare che i problemi sono seri. Allora, voi siete nel 1970, le regioni sono appena state costruite, Reggio Calabria esplode, sangue, fiamme, c'è la rivoluzione sul capoluogo regionale, boia non, chi molla viene da lì, ma anche in Abruzzo c'è stato un problema di ordine pubblico sulla scelta del capoluogo. Si fanno le prime elezioni nelle regioni, alcune regioni si impiccano politicamente, nel senso che non riescono a fare una maggioranza. In questo quadro, voi ditemi come incominciereste a interpretare queste etichette pensando che quello che dite vale per tutta Italia. Quanto di urbanistica potete concedere come competenza regionale alle regioni neonate? Tutte uguali? Alcune delle quali hanno dei signori uffici urbanistici, altre sono completamente sconquassate. Potete affidare la cementificazione delle coste meravigliose d'Italia alle regioni? Ve la sentireste? Dipendesse dal vostro giudizio, ve la sentireste? Dire affidiamo le regioni, perché c'è scritto qua tutto quello che è la disciplina urbanistica della montagna, delle coste, dei fiumi, dei centri storici, cioè del nostro patrimonio. C'è anche la salute, che non è una cosa da poco, anche se qua si chiama beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ospedaliera, questa è la salute. Potete affidare liberamente alle regioni la salute? C'è la regione che dice vacciniamo contro il raffreddore e quella che dice no, i vaccini sono l'industria farmaceutica che si approfitta di noi, imbecilli, gli uni e gli altri. No? Si può affidare questo alle regioni? La risposta è no. È no. Solo in un paese di pazzi come l'Italia si è pensato di affidare competenze quasi esclusive ai comuni in materia urbanistica, lasciando che i comuni della Barbagia trattassero con l'Aga Khan lo sviluppo turistico delle coste. Capite, bisogna essere pazzi. Per cui comuni dove sono più le pecore che gli abitanti hanno disposto di bellezze inestimabili, avendo di fronte un signore che era l'Aga Khan, che qualche soldino l'aveva e che di conseguenza cominciava a dire no, 2 miliardi, no, 8 miliardi, no, 88 miliardi, no, 888 miliardi, ma sa che forse sì. Ma non si può ragionare così, capite? E di conseguenza la Corte, di fronte a questo problema, ha dovuto anche trovare i modi per tamponare le falle. Perché in questi decreti di trasferimento alle regioni il governo è stato molto avaro, si è trattenuto un sacco di cose, semplicemente perché le burocrazie romane sono gelose, ma anche perché tutto sommato hai difficoltà a trasferire decisioni importanti a enti che sono completamente inaffidabili. Per cui il problema è, come vedete, un problema di merito, non è un problema. Dica.
Domanda che secondo me è di raziocinio logico, cioè se questo...
Presuntuoso.
No.
Dica.
Se c'era una falla dal punto di vista di formale, questo è la falla formale a quanto pare, perché non si è provveduto, dato un'indicazione, a dire al governo in maniera un po' informale?
Chi, scusi, chi è il soggetto? Quel sì, non...
Forse la Corte Costituzionale in
non può dire al governo cosa fare.
Sì, quello è vero, però perché nessuno ci ha pensato a tamponare questa emorragia di poteri?
Ma perché il problema è reale.
Come?
Il problema è reale.
Sì, però tamponare...
È questo che ha portato la riforma del 2001 del titolo quinto, purtroppo fatta da gente che non aveva capito quali fossero i problemi. Io vi sto spiegando i problemi, perché sono problemi reali, che non hanno soluzioni semplicissime, non lo hanno semplicissime. La prima soluzione dovrebbe essere, secondo me, partire dal concetto che non tutte le regioni sono uguali. Per esempio, che invece è il dogma in Italia, il dogma da sempre, da quando esisteva, prima ancora di Carlo Alberto, le prime riforme degli enti locali nello Stato Sabaudo avevano come problema che non puoi disciplinare in maniera diversa gli enti locali, per cui il comune di Torino e il comune di Vatte la Pesca di Sotto, 4 abitanti, hanno la stessa disciplina e gli stessi poteri. È una cavolata, ma è chiaramente radicata che ci sono stati pareri del Consiglio di Stato, scritti di nobili studiosi, che hanno sostenuto la necessità dell'eguaglianza tra gli enti locali, per cui la Calabria e la Lombardia devono essere uguali. La questione del referendum veneto e del referendum lombardo è una questione che riguarda questo tema, e ci arriveremo, ed è una questione seria. Spesso le questioni serie sono poi impersonificate in persone un po' più folcloristiche, ma i problemi sono problemi seri. Tanto è serio il problema che i decreti di attuazione di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie si sono susseguiti rapidamente. Allora abbiamo avuto l'ondata dei decreti fondati sulla legge del 70 e poi decise le sentenze della Corte Costituzionale nel 72 con questa giurisprudenza. 1972. L'anno stesso, di fronte a questo problema, qualcuno che pensa come lei ha detto bisogna affrontare il problema seriamente. E quindi il governo ha istituito una commissione presieduta da Massimo Severo Giannini, massimo studioso di diritto amministrativo, per mettere in piedi un nuovo atto di trasferimento, che poi ha dovuto scontrarsi con le varie burocrazie romane, ed è diventato un nuovo documento normativo con cui si dice cosa contengono i contenitori. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati concernono tutte le strutture, i servizi, le attività riguardanti, vedete. Dice che cosa contiene il contenitore e poi dice che cosa trattiene lo Stato, tecnica dell'Italia, gli enti fiere internazionali di Milano, Bari e Verona, le esposizioni universali, l'Expo, la formazione e la tenuta del calendario delle fiere sentite le regioni. Vedete, un nuovo trasferimento, un nuovo opera di riempimento dei contenitori, un nuovo lavoro di interpretazione delle etichette costituzionali. Le etichette sono rimaste quelle, ma si è modificato il modo di riempire quei contenitori. Questa cosa è durata un po' di anni e poi nel 1998, altro legge di delega, altro decreto delegato e altra definizione delle funzioni. Io ho preso sempre quello che riguarda le fiere e mercati. Le funzioni amministrative relative a materia fiere e mercati ricomprendono attività non permanenti, e qua c'è tutta una citazione. Sono riservate dallo Stato le funzioni amministrative concernenti le competenze attribuite dallo Stato del decreto delegato, le esposizioni universali, l'Expo, il riconoscimento della qualifica delle amministrazioni e così via. Tre diverse fasi di attuazione della Costituzione, con tre diverse definizioni di ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, i contenitori designati dalla stessa etichetta, fiera e mercato. Questa è una risposta politica al suo problema, nel senso che chi ha governato in quegli anni, questo è il risultato del governo Prodi e del ministro Bassanini, che era uno che aveva studiato le regioni da giovane e che negli anni della creazione delle regioni aveva difeso l'autonomia regionale, è diventato ministro delle regioni, ha fatto un altro decreto di trasferimento molto rilevante, trasferendo nuovi poteri con le stesse etichette. Decisioni politiche che ovviamente semplificano la vita della Corte Costituzionale, perché non deve più dire la Corte Costituzionale che cosa sono queste etichette, perché lo dice un atto legislativo dello Stato. Capite perché è difficile insegnare diritto regionale? Perché questa è una materia che ha una dinamicità assolutamente dirompente. No, questo l'abbiamo già visto. Per regioni speciali lasciamo stare. Arriviamo alla svolta. Essendo noi, non so se l'ho già detto, un paese di pazzi, anche tutto questo si è svolto nel modo quasi tragicomico. Allora, negli anni 90, a metà degli anni 90, la Lega incomincia a dire federalismo, federalismo, federalismo. Se non abbiamo il federalismo, allora facciamo la secessione. Il federalismo è una cosa seria, e bla bla. E tutti incominciano a parlare di federalismo. Era diventata una cosa così buffa che perfino Alleanza Nazionale, che è sempre stata Alleanza Nazionale, cioè il massimo del monumento della statualità, un po' nostalgica, aveva incominciato ad aprire la porta al federalismo. Forse perché anche il fascismo aveva i federali come amministrazione territoriale, non so se c'è per quello. Cioè tutti hanno cominciato a blatterare il federalismo, come se il passaggio da regionalismo a federalismo significasse qualcosa. Le parole non significano niente. Cioè, quando si parla di federalismo, come vi ho mostrato l'altra settimana, si parla di un fenomeno storico, la federalizzazione. Forse un giorno noi ci sveglieremo negli Stati Uniti europei. Andando avanti così mi pare che non succederà. Può essere che questo processo in cui siamo immersi in questo periodo, un passo avanti e due indietro, culmini con la costruzione di un sistema federale. La direzione è confusamente quella, molto confusamente. Però è un processo. È il processo che ha segnato la storia americana e la storia svizzera e in parte la storia tedesca. Quello è un processo. Tu non puoi stabilire per legge che si è svolto un processo e che tu sia una federazione. Non può capitare. Non può capitare. Allora, il ministro Bassanini ha fatto un trasferimento di funzioni molto massiccio dicendo: io ho fretta di risolvere il problema delle regioni. C'è un processo di revisione costituzionale in corso, che è il famoso processo guidato dalla commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema. Questo processo aveva come suo emblema: creiamo la Repubblica Federale. Cosa vuol dire Repubblica Federale? Repubblica Federale. Basta con Roma ladrona, facciamo una Repubblica Federale. E allora che cosa succede? Beh, che comandiamo a casa nostra, una serie di stupidaggini che non significano niente, no? Però questa è la confusione in cui si è svolto questo dibattito. Bassanini, che è un solido giurista, ha detto: bene, nel frattempo facciamo un trasferimento di funzioni pesanti. Ed è il decreto che vi mostravo prima. Costruito con l'idea di fare il federalismo a Costituzione vigente, che è bella come idea, è un po' da traffico illecito confinario, si chiama contrabbando, no? Contrabbando delle parole, ma il senso è stato quello: sfruttiamo questa propensione autonomistica delle nostre forze politiche e cerchiamo di fare qualcosa di serio sull'assetto dei poteri amministrativi dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Nel frattempo va avanti la riforma. Il tavolo D'Alema è naturalmente fallito, ne avesse vinto una. L'unica cosa che è riuscito a fare è bombardare Belgrado, che non mi pare un bel ricordo. Noi abbiamo bombardato, voi lo sapevate che abbiamo bombardato Belgrado. Oltre a bombardare Belgrado, ha fatto un testo che parlava di federalismo qua e là, e che poi non ha avuto successo in Parlamento, perché prima la Lega si è sfidata e poi Berlusconi si è sfidato, a questo punto è finito. Però il governo della maggioranza di centrosinistra, che vedeva perse le elezioni, tanto è vero che hanno candidato Rutelli come loro leader, cattiva questa, sì, ha pensato anche di sfruttare questa propensione degli italiani per il federalismo e di fare una riforma costituzionale a maggioranza assoluta, ed è la riforma del titolo quinto, cioè ha cambiato la disciplina costituzionale delle sole regioni ordinarie, perché le regioni speciali sono rimaste ancorate ai loro statuti. La cosa è interessante perché l'involucro di questa riforma è tutto legato all'idea federalista, ma è un involucro. È stato molto spinto dai presidenti delle regioni, molto spinto dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, cioè il sindacato dei sindaci, detto come va detta, i quali hanno molto potere di spinta, ma non tanta competenza nella scrittura delle cose, per cui hanno fatto un pateracchio incredibile. Adesso si può dire, ma detto allora, io mi sono preso degli insulti da uno di quelli che aveva scritto la riforma. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Non è questo che bisogna fare, gli ho risposto. Quello che bisogna fare è capire i problemi e dare una soluzione, oppure non fare niente. Noi non fare. Facciamo quello che possiamo fare. Noi abbiamo avuto il rischio, e Giuliano Amato, che era il governo, il presidente del governo allora, l'ha fatto cancellare, di inserire a pagine, all'articolo 114 della Costituzione, la parola federale, perché diceva la Repubblica federale si compone di, all'articolo 114 comunichi che quello che c'è scritto nell'articolo 1, la Repubblica italiana è fondata sulla democratica, fondata sul lavoro, è lo Stato federale, ma capite anche un po' di Senato, ma la prima parte della Costituzione non si può toccare, agisce solo sulla seconda e ci appiccichi. Nulla di strano, perché quando Berlusconi fece la sua riforma, che poi fallì per il referendum della Costituzione, il federale era appiccicato al Senato. Il Senato federale compariva improvvisamente a un certo punto la metà della Costituzione senza mai aver parlato di federalismo. Cialtroni. Allora, che cosa succede? Succede una cosa abbastanza ridicola che adesso vi anticipo e poi vi lascio alla vostra meditazione. Ma che non è questa slide. Ah no, perché è una slide precedente. E cioè succede che improvvisamente la Costituzione cambia tecnica di costruzione dei rapporti tra Stato e Regioni e introduce incredibilmente una cosa del tutto nuova. Qui la troviamo. Il titolo quinto si apre con l'articolo 114 e l'articolo 114 non lo trovo più. L'articolo 114, andiamo a leggerci la Costituzione. Un minuto di pazienza, su via. Cambia la forma della Repubblica, preannunciando il disastro che segue. Nella Costituzione del 48 L'articolo 114 diceva che la Repubblica si compone di regioni, province e comuni. E invece nella nuova versione si dice la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Capite che qua il federale ci starà benissimo. È l'idea che lo Stato sia una delle componenti politiche del sistema costituzionale, ma che nella Repubblica e lo Stato non ci sia identità, perché essendo questa un'equazione, se Repubblica è uguale Stato, vuol dire che comuni, province, città metropolitane e regioni sono a valore zero. Il senso di questa cosa è che la Repubblica è qualcosa che comprende tutte le istituzioni rappresentative, compreso lo Stato, che ne è un pezzetto. E questa è la premessa di una inversione di significato del rapporto tra regioni e Stato. Le regioni non sono più un derivato dello Stato, un ente derivato, no? Di terzo livello dello Stato, ma le regioni sono una delle componenti della Repubblica al pari dello Stato. E di conseguenza poi questo si riflette sull'ordine delle competenze che è pur sempre costruito con elenco di materie, il che vuol dire che noi abbiamo capito un accidente dei problemi, ma invertendo l'ordine. E su questa inversione dell'ordine, per cui come si fa negli Stati federali, la Costituzione indica le competenze dello Stato con una clausola residuale a favore delle regioni, tornerò domani perché questo è il vero dramma di questo periodo.